da tutti i popoli, lingue e nazioni, il Signore chiama il suo popolo fuori. Abramo gli diede la promessa e in Galati capitolo 3 l'abbiamo esposta davanti ai nostri occhi, che il Signore da tutti i popoli, lingue e nazioni chiama fuori il suo popolo. Si può leggere in Galati capitolo 3 in diversi versetti, e quando noi pensiamo che Dio ha fatto grazia, che noi la sua parola possiamo come mai prima in tutto il mondo portarla, e adesso anche per mezzo della trasmissione in diretta possiamo portarla in tutto il mondo, affinché trovi compimento l'Evangelo del Regno, sarà predicato a tutti i popoli come testimonianza, e poi verrà la fine. Quando oggi, particolarmente i due fratelli dalla Romania e anche il fratello Loscia, quando li ho ascoltati pregare, no, era difficile capire qualche parola. Ho dovuto pensare, queste orecchie hanno ascoltato le traduzioni in tutto il mondo, e vediamo, succede. Dio è fedele, Lui manda la sua parola, Lui chiama fuori, e tutti quelli che adesso credono vedranno la gloria di Dio, così certo come Abramo credette a Dio e vide le promesse compiute, così crediamo noi e vedremo ogni promessa compiuta. Qui ho più di 10 email che questa mattina sono venuti dalla Francia, dalla Norvegia, dal Senegal, dalle diverse nazioni, e poi 15 chiamate dalle differenti nazioni, dove fratelli sono uniti a noi e che anche ascoltano la trasmissione. Per noi il compimento di quello, come già appena menzionato, che Dio si è occupato che il suo Evangelo eterno, con ogni verità, senza nessuna interpretazione, ma la parola di Dio in originale. Davanti a me ho l'ultima fotografia della riunione in Brasile, il 19 dicembre 2008, e quando siamo stati lì col fratello Helmut Mischi, in questa grande riunione, più di 3.000 persone, 320 predicatori da tutto la nazione riuniti. Allora ho pensato all'ottobre 1971, quando il fratello Frank per la prima volta era stato a San Paolo in un piccolo circolo e ha portato il messaggio divino. Più di 10.000 persone credono il messaggio, sono battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. E Dio ha fatto grazia che molti predicatori che sono andati dietro a differenti interpretazioni e che anche hanno in parte predicate, e Dio ha fatto grazia che sono ritornati indietro e che hanno preso la parola come ultima autorità e la lasciano valere e così sono potuti venire all'unità della fede. Per primo deve venire l'unità sotto quelli che predicano, sotto i predicatori, prima che possa venire sotto il popolo. Era così già nel tempo di Mosè, che Dio dello Spirito che era su Mosè lo mise sui 70 anziani. Dovevano essere nello stesso spirito, e poi è scritto, e hanno visto Dio, videro Dio. Fratelli e sorelle, oggi si tratta di questo, e cari fratelli, predicatori della parola e predicatori del messaggio divino, ritorniamo alla parola, ritorniamo all'originale. Solo quello che noi possiamo predicare dalla Sacra Scrittura adesso nel futuro deve essere predicato, solo questo, affinché le differenti direzioni finiscono e tutti andiamo in questa direzione divina che è in armonia con Dio e con la parola di Dio, e così possiamo formare l'unità della fede e della conoscenza, e insieme possiamo crescere spiritualmente per arrivare al compimento. Voi sapete, e questo può essere ascoltato dappertutto nel mondo, il compito che noi abbiamo, i compiti sono differenti, il nostro compito è la parte di portare la parte evangelica con la piena redenzione che Dio ci ha dato per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Il nuovo patto con tutti i contesti che ci riguardano, per mostrare questo e per mettere in evidenza che il nostro Signore è il garante del nuovo patto, che Lui ha sparso il suo sangue, che ha redento la sua Chiesa, e i nostri peccati, non si è ricordato più dei nostri peccati, e per questo è scritto che la lettera accusatrice è stata strappata, l'accusatore dei fratelli non c'ha nessuna possibilità, non può leggere nessuna accusa perché non esiste più questa accusa. La lettera accusatrice non esiste più, la lettera di colpa è stata strappata e noi siamo usciti liberi. Non vi lasciate più mettere sotto schiavitù, ma ringraziate Dio per la piena redenzione e per l'adozione che Dio per grazia ci ha dato. Questo è pieno Evangelo, questo per grazia possiamo viverlo. L'altra parte è la parte dell'insegnamento, quello che la Chiesa sposa possa essere, venga portata al passo, e per questo è importante che alcuni passi vengono chiariti, alcuni passi di insegnamento, e che la parola di Dio abbia ragione. Con questo ne parlerò in breve. Deve essere anche detto ufficialmente una volta chiaramente che fratelli che non hanno nessuna chiamata, che 20 anni hanno dormito e poi all'improvviso, dopo che il messaggio era stato portato 20 anni in tutto il mondo, poi sono venuti al pensiero che anche loro sono rappresentanti del messaggio e sono venuti e che cosa hanno portato le proprie interpretazioni di quello che il fratello Branham aveva detto. È una delle cose che sono più torciute che hanno fatto è nella predica del fratello Branham del 17 marzo 1963 e il tema è il passaggio dalle sette epoche della Chiesa ai sette suggelli. Qui il fratello Branham ha fatto un'espressione potente, ma deve essere ordinata in modo biblico e divino. Leggo dalla pagina 68 da questo opuscolo. Io non lo faccio a modo mio, ma è così, dice il Signore. Io lo leggo da questo libro e con questo vuol dire la Bibbia. Lo leggo da questo libro. Quando la voce del settimo angelo si farà sentire, allora il mistero di Dio verrà a compimento, così come l'ha fatto sapere ai suoi santi profeti. Qui il fratello Branham si riferisce al 100% a Apocalisse 10:7. E poi su questo dice alla fine di questa frase, dopo che i suggelli vengono aperti, e poi al singolare il mistero viene rivelato, viene l'angelo, il messaggero con l'arcobaleno sopra il suo capo, Cristo, e mette un piede sulla terra e l'altro piede sul mare. E adesso viene la frase che viene mal compresa. Pensate, al tempo di questa venuta, e qui dall'inglese deve essere tradotto così letteralmente, pensate, al tempo di questa venuta è questo settimo angelo sulla terra, cioè quello di Apocalisse 10:7, cioè l'angelo della settima posauna, che poi in Apocalisse 11 suona la tromba. Leggiamolo insieme e poi ci approfonderemo nella parola di Dio. Analizzeremo la preparazione della sposa. Apocalisse 11, versetto 15. Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore, al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Niente, non si parla qui di resurrezione, di mutamento, non si parla di rapimento, ma chiaramente per il regno di qui sulla terra, quando il settimo angelo suona la tromba, secondo Apocalisse 11 dal versetto 15, quando lui suona la tromba, così come nel capitolo 10:7 era stato annunziato. Oggi ho portato il shofar affinché tutti sappiano esattamente che cosa nella Bibbia ebrea che anche ho portato in Apocalisse 8 e 9, 10 e 11 è scritto, cioè Shofar, dove ste da noi tromba, potete leggerlo nella Bibbia ebrea, dappertutto c'è scritto Shofar, Shofar. In Apocalisse 10, 7, in 9, 1, 9, 13 e poi in Apocalisse 11, versetto 15, il settimo angelo suonò nella sua tromba Shofar e nel cielo si alzarono voci potenti. Questo Shofar, questo suonano i giudei quando introducono il Sabbat. La Shofar viene soffiato lì dentro. Allora tutti sanno che così, e tutti si riposano e tutti si preparano a festeggiare il sabato, cioè il sabato. In ogni grande festa viene suonato questa Shofar. Io lo dico di proposito a tutti quelli che vogliono lasciarsi aiutare, così sono anche, mi è chiaro, che nessun fratello che vuole dire ad ogni costo che il Signore è già venuto, riferendosi alla predica che abbiamo appena letto, questo uno fa riferimento al fratello Branham e dice il settimo angelo della Chiesa, e questo non l'ha detto, ma lui dice, prese il così parla il Signore del capitolo 10, versetto 7, e disse, quando c'è questa venuta di Apocalisse 10, allora il settimo angelo della posauna, Shofar, sarà sulla terra, e i fratelli pretendono che questa espressione fa riferimento al fratello Branham, e per questo il Signore nel 1963 è già venuto, perché il settimo angelo della Chiesa, secondo la loro opinione, doveva essere sulla terra nella venuta del Signore. Voi non sapete come io sono riconoscente che noi questa parola per mezzo di rivelazione l'abbiamo ricevuta da Dio. Noi sappiamo com'è importante. Poi può essere una piccola cosa di cosa si tratta, magari non proprio una frase, ma una sola parola può cambiare tutto. Prendiamo gli altri due passi che anche vengono usati. Quante volte il fratello Branham ha parlato di Zaccaria 14, ha parlato di questo che adesso è venuta luce nel tempo della sera, e di questo siamo riconoscenti con tutto il cuore, con tutta l'anima, e quale pensiero doveva essere portato qui alla fine del giorno della salvezza, ancora una volta doveva venire la luce. È venuta la luce dappertutto, nella sera diventa buio, normalmente di sera diventa buio, ma la promessa nel tempo della sera ci farà luce, è diventata verità. Ma la parola in Zaccaria 14 rimane nel contesto in cui è scritto. Lo leggo, Zaccaria 14:3. Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme a oriente. E poi leggiamo versetto 6 e 7. In quel giorno, quando il Signore coi suoi piedi poserà nel Monte degli Olivi, quando Lui parla l'ultima parola nella battaglia, prima che incomincia il regno, in quel giorno non ci sarà più... In quel giorno non ci sarà più luce, gli astri brillanti ritirano il loro splendore. E poi nel prossimo versetto, versetto 8, sarà, prima versetto 7, sarà un giorno unico conosciuto dal Signore, non sarà né giorno né notte, ma verso sera ci sarà luce. Versetto 8, in quel giorno delle sorgenti usciranno da Gerusalemme, metà delle quali volgerà verso il mare orientale e metà verso il mare occidentale, tanto d'estate quanto d'inverno. Versetto 9. Il Signore sarà re su tutta la terra. In quel giorno il Signore sarà l'unico e l'unico sarà il suo nome. Oh, com'è meraviglioso, com'è chiaro. Ma il mistero della Chiesa nel Vecchio Testamento, non, il mistero del Vecchio Testamento non era ancora rivelato, ma Bruder Branham, come profeta, un uomo mandato da Dio, prese questo passo profetico e l'ha dovuto metterlo per la Chiesa, per mostrarci quello che Dio ha predestinato per questo tempo. Ma quello che Dio ha detto per la Chiesa lasciamolo così, e quello per Israele lo lasciamo per Israele, lasciamo tutto così come appartiene. Siate sinceri, non pensate adesso Apocalisse 11:15, il Signore ha preso il regno. E qui leggiamo, il Signore sarà re su tutta la terra, in quel giorno sarà l'unico. Non si parlerà più del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma il Signore sarà l'unico, perché tutto il piano di salvezza di Dio è venuto alla conclusione con la Chiesa e col popolo di Israele. Allora Dio sarà tutto in tutto, in tutti, come Paolo in Prima Corinti 15 ha scritto. Fratelli e sorelle, se Dio ci dà la grazia e ci conduce nel luogo santissimo, e così per grazia il Vecchio e il Nuovo Testamento, il ministero del fratello Branham, possiamo ordinarlo biblicamente, perché Dio l'ha usato, e particolarmente la parola profetica per metterla alla luce. Siate sinceri, noi tutti possiamo leggere e ogni predicatore sulla terra può leggere da 2 Pietro capitolo 1, è molto ferma, è la parola profetica che noi possediamo, che splende in un luogo buio come una luce forte, ma quando brilla la luce profetica, quando per mezzo dello Spirito Santo da parte di Dio ci viene rivelata, allora brilla come una luce nelle tenebre, e così è diventato luce nel tempo, si è fatto luce nel tempo della sera. E noi ringraziamo Dio con tutto il cuore per questo. Prendete ancora un passo nel profeta Malachi nel Vecchio Testamento. Ecco, io vi mando il profeta Elia, questa era la promessa, prima che venga il grande giorno e terribile del Signore. E cosa fa Pietro al giorno di Pentecoste? Dal giorno terribile ne fa il giorno glorioso. Può venire qualcuno e dire come può essere possibile? Ha cambiato la parola di Dio? No. E lo dico ancora una volta, leggiamo questo passo da Atti degli Apostoli, capitolo 2, dove ci viene narrato, versetto 20, Atti 2, versetto 20, il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande glorioso giorno del Signore. Che cosa adesso? Molto semplice. Anche qui bisogna dire il mistero con la Chiesa, ai profeti del Vecchio Testamento non era ancora rivelato, e per questo Paolo agli Efesi, quello che prima non era rivelato, Dio l'ha rivelato ai suoi servitori e profeti. Per la Chiesa sarà il giorno glorioso, il più bel giorno, il ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. Per tutto il rimanente sarà il giorno terribile, il giorno dell'ira, ma per la Chiesa è il giorno glorioso. E così potremmo andare da passo biblico a passo biblico, dal Vecchio al Nuovo Testamento e dal Nuovo al Vecchio Testamento, e sempre mostrare l'armonia. E vediamo, qui si è pensato alla Chiesa, qui si è pensato a Israele, e ordinare tutto in modo biblico, e di quello che si tratta oggi. E così con Luca 17:30, su questo viene fatto molte volte riferimento. In Luca 17 nel versetto 30, così lo stesso verrà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà manifestato. E di questo si è riferito il fratello Branham molte volte, come su Zaccaria 14:7, che il figliolo dell'uomo sarà manifestato. Effettivamente, fratelli e sorelle, la stessa colonna di fuoco, la stessa luce soprannaturale che era con Mosè è stata col fratello Branham, e l'abbiamo vista, ma il contesto che qui ci viene mostrato nel versetto 34 sussiste lo stesso e rimane così. Io vi dico, in quella notte due saranno in un letto, l'uno sarà preso, l'altro lasciato. Allora, alla fine ci viene mostrato il risultato, che non soltanto il figliolo dell'uomo sarà manifestato, ma che gli uomini che hanno creduto il messaggio divino sono stati preparati, e quando è così che due sono in un letto, l'uno credente e l'altro incredulo, l'uno viene preso, rimane indietro, ma fino a questo giorno tutte e due sono nello stesso letto, credenti e increduli. Per questo nessuno può dire il Signore è già venuto oppure questo passo biblico è già compiuto. Vedete com'è importante di rimanere sobri, lo Spirito Santo è completamente sobrio e ogni dottrina biblica e non è mai contro l'intelletto. Se Dio ci apre la mente, per questo il fratello Kufa ieri e oggi già me l'ha detto, si tratta che Dio apre la nostra mente per la Scrittura, perché questo in Matteo 13 alla fine, quando ha parlato delle sette similitudini, disse: avete capito questo? Dopo le parabole disse: avete capito questo? E i discepoli dissero: sì, Signore. E così leggiamo che il Signore gli aprì la mente per le Scritture in Luca 24. Lo stesso è oggi. Noi possiamo rispondere con un sì, e noi per mezzo dello Spirito Santo veniamo condotti in tutti i particolari, così come è scritto nel Vecchio e nel Nuovo Testamento. Quello che è glorioso è che fra le parole di Dio e il messaggio non c'è nessuna contraddizione se tutto viene in modo biblico. E così, fratelli, allora non c'è nessuna contraddizione. La distretta viene perché fratelli prendono dei citati dall'insieme e portano le sue proprie opinioni come loro rivelazione. Noi siamo riconoscenti al Signore, riconoscenti con tutto il cuore per questa parola di Dio che è valida per sempre e che ci è stata tralasciata per grazia. Ritorniamo a ieri sera. Lasciatemi leggere da Apocalisse 4. Da Apocalisse 4, dobbiamo stare attenti di arrivare alla nostra preparazione per di questo che si tratta oggi, non per avere più sapienza, ma che noi in armonia con Dio e con la parola di Dio possiamo camminare e possiamo per grazia essere veramente preparati. Qui in Apocalisse capitolo 4 leggiamo dal versetto 2: c'era un trono nel cielo, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono c'era uno seduto. Mai nel Vecchio e nel Nuovo Testamento nessuno ha visto mai due o tre sul trono, ma sempre uno nel trono. Sul trono c'era uno seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di aspro e di sardonico. Intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo era simile allo smeraldo. Attorno al trono c'erano 24 troni su cui stavano seduti 24 anziani, e così via, vestiti di vesti bianche, e colui che era sul trono aveva l'arcobaleno. E qui andiamo alla seconda parte di Malachi 3:1, e al suo verrà nel suo tempio il Signore, l'angelo del patto. L'angelo del patto viene sicuramente al suo tempio, e poi leggiamo in Apocalisse 11 che il tempio è stato misurato. E poi leggiamo, come già detto, dal versetto 15 quello che successe, che succede. Se lo dico di nuovo, se tutti i passi biblici meravigliosi che parlano dello stesso tema, ma che nella Sacra Scrittura così sono sparsi un po' qui, un po' lì, che solo per mezzo dello Spirito Santo possono essere trovati e messi nella giusta posizione e nel giusto contesto. Dio l'ha predestinato così affinché nessuno si possa sedere sulla sedia di Mosè e pensare che ha qualcosa da dire. Soltanto Dio il Signore. Se andiamo a Apocalisse 10, 1, qui è scritto: poi vidi un altro angelo potente che scendeva dal cielo, avvolto in una nube, sopra il suo capo vi era l'arcobaleno, la sua faccia era come il sole e i suoi piedi erano come colonne di fuoco. La stessa descrizione nel Vecchio e nel Nuovo Testamento. Leggiamo da Esodo 3, così possiamo vedere di che cosa si tratta con l'angelo del patto. Esodo capitolo 3. Esodo capitolo 3, dal versetto 2. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco. State attenti, per favore. La parola, l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un pruno. Mosè guardò ed ecco, il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Poi così lui reagisce come noi tutti avremmo fatto. Mosè disse: ora voglio andare da quella parte e a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. Adesso non è più l'angelo del Signore, adesso è il Signore, e poi non è più il Signore, ma Dio. Versetto 4, il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere, allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: Mosè, Mosè, ed egli rispose: eccomi. Se angelo del patto, o come Signore, o come Dio, è sempre uno e lo stesso Dio che si rivela. La parola angelo vuol dire nella nostra lingua messaggero. Ogni volta quando Dio il Signore voleva dire qualcosa, allora viene descritto come angelo del Signore. Quando Lui comanda, allora è il Signore. Quando riceve l'adorazione, allora è Dio che, a cui tutti che appartiene tutta la gloria e l'onore. È sempre lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Nel versetto 6 leggiamo: poi aggiunse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Come angelo del patto rivelato, ha parlato con Mosè e nonostante era Dio il Signore, Lui stesso, che aveva parlato. In Esodo 22, leggiamo nel versetto 15, 22:15, il Signore chiamò Abramo per la seconda volta: io lo giuro per me stesso, perché tu hai fatto così e il tuo unigenito figliolo non mi hai dato il tuo figliolo, l'angelo del Signore. Come si manifesta come angelo del patto? In Esodo 13, capitolo 13, qui abbiamo la descrizione che il Signore nella colonna di fuoco e nella nuvola con Mosè e col popolo di Israele camminava. Esodo capitolo 13, versetto 21 e 22. Il Signore andava davanti a loro di giorno in una colonna di nuvola per guidarli lungo il cammino, di notte in una colonna di fuoco per illuminarli, perché potessero camminare giorno e notte. Non è meraviglioso? Il Signore, l'Iddio Onnipotente, camminava nella colonna col popolo del suo patto con Israele, li guidava, andava davanti a loro per guidarli lungo il cammino e per illuminarli, perché potessero camminare giorno e notte, affinché non sarebbero mai nelle tenebre. E nel versetto 22, egli non allontanava la colonna di nuvola durante il giorno né la colonna di fuoco durante la notte dal cospetto del popolo. Dio è fedele. Il popolo di Israele a volte era infedele, ma Dio rimane fedele, perché Lui non può rinnegare se stesso. E così anche in Israele, che era disubbidienza le ha portato a vie difficili. In Romani 11, ma la parte eletta è arrivata alla meta, e così sarà nel nostro tempo con Israele e con la Chiesa. Sarà così: la parte eletta, coloro che prima della fondazione del mondo erano scritti nel libro dell'Agnello. Vedete la differenza? In Apocalisse 20 si parla soltanto del libro della vita, non del libro dell'Agnello, non del libro dell'Agnello sacrificato. Nella prima risurrezione, nel rapimento, alla cena delle nozze, saranno partecipi soltanto quelli il cui nome dalla prima della fondazione del mondo era scritto nel libro dell'Agnello, che era scritto prima della fondazione del mondo. Alla fine, nel giudizio finale, tutti quelli che sono diventati credenti e hanno ricevuto la vita eterna saranno ricevuti e andranno nella vita eterna. Per noi si tratta adesso che noi aspettiamo, che siamo preparati per il ritorno di Gesù Cristo e per appartenere a questa schiera di primogeniti. Una domanda: chi vuole essere ricevuto dopo i mille anni al giudizio finale, o vogliamo noi adesso con Dio e con la parola di Dio essere in armonia? Di questo che si tratta oggi, e questa è la differenza fra le vergini avvedute e le storte. Le vergini avvedute, l'abbiamo menzionato poco tempo fa, sono come Maria, non conoscono nessun uomo, sanno soltanto la parola della promessa, la ricevono e lo Spirito Santo viene su di loro. Le stolte credono oggi questo, domani quell'altro, camminano oggi dietro questo e domani dietro l'altro. Questo io lo posso giudicare bene. Si va da paese a paese, da città a città, e poi in una piccola città ci sono 4, 5, 6 gruppi che tutti si riferiscono al messaggero e al messaggio e insegnano ogni cosa possibile e impossibile e fanno dei discepoli che vanno dietro di loro. E possiamo dire sinceramente, così come Paolo scrive in 1 Timoteo 4, cioè che molti sono usciti, che non sono stati chiamati, che non sono stati mandati, e nonostante sono andati. Leggiamo in 1 Timoteo capitolo 4 una parola molto molto seria. 1 Timoteo capitolo 4 versetto 1: ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apposteranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e dottrine di demoni. Apposteranno dalla fede, vengono sotto l'influenza di demoni e portano delle dottrine che sono sotto l'influenza di demoni, sono venuti fuori da questo. E poi nel versetto 6 è scritto: esponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon servitore di Cristo Gesù, nutrito con le parole della fede e della buona dottrina che hai imparata. Che tu hai preso per guida, fratello Mulla, fratello Graf, fratelli che portate la parola, che annunziate la parola, per la grazia di Dio abbiamo preso il nutrimento spirituale, l'abbiamo preso in collegamento con la buona dottrina che noi abbiamo preso come livello. C'è un livello in cui dobbiamo stare attenti, e qui l'ha menzionato Paolo, ma così ha anche detto che verrà il tempo, e questo viene in 2 Timoteo 4. Paolo, quello che doveva venire nel tempo della fine, ne ha parlato tanto di questo, e per questo in 2 Timoteo capitolo 4, dal versetto 1, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, versetto 4, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Diciamolo chiaramente, a noi ci fa male tutto quello che in tutte le chiese statali e libere in interpretazioni sulla Sacra Scrittura viene fatto e detto e insegnato, ma il danno a noi non ce lo fanno le grandi confessioni, non le grandi chiese. Il danno lo fa il nemico, in cui si mette nei circoli dei veri credenti e così porta delle dottrine non bibliche per prendere uomini in prigione che da loro stessi non possono liberarsi più. E per questo dobbiamo avere compassione con loro. Quando Satana ha influenza su un uomo, e cioè su quelli che prima hanno ascoltato la verità, ma non hanno dato fede alla verità, e quindi si sono aperti per gli spiriti seduttori, allora viene un danno che gli uomini non possono riparare. Da questa prigione solo Dio il Signore può liberare. E come prima cosa deve uno ascoltare la verità per essere liberato dalla bugia. Solo la verità libera. La bugia mette in schiavitù, crea del fanatismo, ma la verità libera e fa dei figlioli di Dio che sono piacevoli. La verità fa dei buoni figlioli di Dio. Gesù, il nostro Signore, l'ha detto chiaramente in Giovanni 4, 32 fino a 38, il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato. La parola che Dio per grazia ci ha dato come cibo spirituale, ce l'ha rivelato, ci conduce a fare la volontà di Dio. E io lo dico, non è difficile. Non è difficile di fare la volontà di Dio. Voi siete nella volontà di Dio. Magari non l'avete afferrato bene. Adesso siamo nella volontà di Dio. Siate sinceri. Possiamo fare di più di quello che Dio pretende da noi, che noi ritorniamo a Lui, che noi crediamo, come dice la Scrittura, come per esempio sulla divinità, che noi veramente crediamo solo a un vero Dio eterno e che questo unico Dio si è rivelato nel cielo come il nostro Padre, nella terra, nel suo figliolo unigenito e in noi per mezzo dello Spirito Santo, un Dio che è tutto in tutto e opera in tutti e noi in armonia con sé e con la sua parola ci porta. Lo stesso come ieri sera abbiamo menzionato da Efesi 4, un Signore, una fede, un battesimo. E poi dobbiamo ritornare sempre alla parola. e cioè 1 Corinti 12, 3, nessuno può dire che Gesù Cristo è il Signore. Yahweh del Vecchio Testamento e Gesù del Nuovo Testamento. Il grande Io Sono, Dio rivelato in Gesù Cristo, nostro Signore, che poteva dire: chi vede me, vede il Padre. Un Signore, una fede. Nella lettera a Giuda, il capitolo, versetto 3, lottate per la fede che una volta per sempre è stato tramandato ai santi. Nella Chiesa Cattolica i santi sono morti, persone che sono già morte. Nella Chiesa di Gesù Cristo i santi sono quelli che vivono in quel tempo, nel tempo attuale, che per mezzo della parola della verità vengono santificati. E fratelli e sorelle, credete di cuore, Dio ci ha santificati nella parola della verità, così come è scritto: santificali nella verità, la tua parola è la verità. Così certamente siamo santificati per mezzo della parola della verità che per mezzo dello Spirito Santo ci è stata rivelata. E così certo che come per il sangue dell'agnello una volta per sempre siamo stati comprati e siamo stati santificati. Non c'è bisogno di un secondo, sacrificio, compiuti in Gesù Cristo, nostro Signore e Redentore. E poi un battesimo. Un battesimo come negli Atti degli Apostoli e Romani capitolo 6 e in altri posti ci viene testimoniato. Leggiamo soltanto il passo biblico, tutti questi passi biblici ci sono conosciuti. In Atti 19, e qui è il versetto: quando hanno ascoltato questo, udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Un Signore, una fede, un battesimo. Leggiamo Romani 6, anche qui è scritto in Romani capitolo 6, versetto 3. O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Un Signore, Gesù Cristo, una fede al Dio vivente che si è rivelato a noi in Gesù Cristo, un battesimo nel nome del Signore Gesù Cristo. Dio per grazia ci conduce all'inizio. Ancora i versetti da Efesi 4, qui Paolo l'Apostolo, e credetemi, a lui la Chiesa la portava nel suo cuore, non ha servito lui stesso, ha servito il Signore e la Chiesa. Efesi 4, dal versetto 1, io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Possiamo dire amen a questo, che siamo veramente pronti alla alta vocazione che è venuta in noi. Versetto 2. Con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore. Vogliamo lasciarci donare questo da Dio? Umiltà, mansuetudine, pazienza per poter camminare in modo sincero l'uno con l'altro. Leggiamo ancora. Con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore. Chi lo vuole? Dite amen. Amen. Sopportare l'uno l'altro in amore, anche se un fratello non è così avanti come te o una sorella, sopportatelo in amore. Dio non ritarda. E poi nel versetto 3, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito col vincolo della pace. Chi vuole sforzarsi di conservare l'unità dello spirito col vincolo della pace che Dio per mezzo del sangue nella parola di Dio ci ha dato, questo di conservare l'unità dello spirito col vincolo della pace. Dite amen. Noi tutti che siamo qui e dappertutto nel mondo siamo pronti insieme di andare verso il compimento, e se c'è una mancanza, se noi vediamo una mancanza negli altri, allora pensiamo per prima di togliere la trave dai propri occhi, prima che togliamo la pagliucca del fratello. E poi con pazienza divina pregare l'uno per l'altro. E versetti ancora 4. Vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza. Lui è il corpo e noi siamo le membra. Lui uno spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. C'è solo una chiamata, un'elezione che è venuta su noi tutti. Sopportiamo gli uni gli altri in amore, preghiamo l'uno per l'altro e conserviamo l'unità dello spirito. Poi è scritto: v'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Che Dio il Signore ce lo possa dare questo, che anche questo fine settimana sia stato usato affinché fratelli e sorelle, guardo a sinistra e a destra, che questo fine settimana abbia servito in noi tutti, che noi siamo venuti, ci siamo avvicinati più al Signore, che Lui e la Sua parola, il Suo piano divino l'abbiamo capito meglio, e che noi veramente insieme possiamo andare avanti. Il vincolo dell'amore ci tiene uniti nella fede, nella dottrina, con Dio e con la parola di Dio, in armonia. Nessuna dottrina estranea dobbiamo prendere, ma nella dottrina sì, irriprensibile. La parola di Dio è l'assoluta verità, e come abbiamo visto, quando noi prendiamo il Vecchio e il Nuovo Testamento, la parola profetica, gli Evangeli e le lettere, li prendiamo insieme. Che armonia! E siamo sinceri, dalla dipartita del fratello Branham, Dio ci ha fatto grazia di farci approfondire nella parola. Io vi dico come è andato, come quando nel 1959 e già nel 58 ho cominciato ad ascoltare le prediche. Sapete che cosa andava in me? In me c'era solo un desiderio, la Sacra Scrittura, di leggere la Sacra Scrittura ancora una volta. Ogni predica che il fratello Branham predicava, e adesso anche nell'ultimo viaggio ho ascoltato 8 prediche, ho un piccolo apparecchio con me per ascoltare questo, e ogni volta questo mi conduce a leggere sempre la Scrittura per sprofondarmi nella parola di Dio e ritrovarmi nella parola. E noi tutti dobbiamo trovarci nella parola di Dio. La Chiesa sposa deve essere riportata al passo, in armonia con Dio e con la parola di Dio. State fermi nella parola della vita, a mia gloria, scrive Paolo, per il giorno di Gesù Cristo. Lo leggiamo ancora affinché sappiate che così è scritto nella lettera ai Filippesi. Filippesi capitolo 1, qui anche Paolo ha descritto il giorno di Gesù Cristo più da vicino, Filippesi 1, versetto 9 e 10. E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, per sapere per approvare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo. Chi lo vuole? Amen. Noi lo vogliamo tutti. E che Dio per questo, Dio ci possa aiutare, affinché anche questo fine settimana e la parola che abbiamo ascoltato ci può aver più avvicinato a Dio, che ci può aver dato più comprensione l'uno per l'altro, e che l'amore sia più abbondante in noi, e che insieme possiamo andare nella fede avanti. Ricordatevi, Dio ha fatto un nuovo patto con noi. Il sangue del nuovo patto alla croce del Golgota è stato sparso per noi, lo dico sempre volentieri, affinché rimanga valido per l'eternità. E il sangue non è venuto nella terra, è stato sparso, è scorso nella terra, ma il nostro Signore, come sommo sacerdote, è andato col suo proprio sangue nel santuario celeste e l'ha messo nel trono della grazia. E questo sangue parla per te e per me. Il sangue dell'agnello ci purifica. Alziamoci e insieme preghiamo e cantiamo il sangue dell'agnello. Chi vuole, come sta scritto, io farò un nuovo patto e vi darò un nuovo cuore e un nuovo spirito e metterò le mie parole, tutto quello che è scritto nella legge, tutto quello che pretendo da voi, lo metterò, lo scriverò nel vostro cuore. Chi vuole un nuovo cuore, chi vuole ricevere lo Spirito Santo che ci conduce in tutta la verità, chi vuole ricevere la forza dello Spirito Santo per poter vivere la parola, perché così disse il nostro Signore: aspettate in Gerusalemme finché riceviate la forza dall'alto, le promesse, la promessa del Padre. Questa forza ne abbiamo bisogno, è la forza dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, ancora una volta vi domando: chi vuole il nuovo cuore, lo Spirito Santo, affinché possiamo vivere la parola di Dio e possiamo essere una testimonianza vivente, e il Signore possa avere la sua via con la sua Chiesa per grazia. Siate tutti benedetti da tutta l'Europa, in tutto il mondo, in Edmonton, in Montreal, ovunque possa essere, nel sud, nella centrale Africa, nella Russia, in Nepal, che anche ci ascoltano. Siate tutti benedetti, siate preparati a stare davanti a Lui per vedere la sua gloria. La mia volontà appartiene al mio Dio, che oggi possa essere la nostra decisione. Rimaniamo sobri in tutte le cose e andiamo avanti nella fede. Ancora la domanda: quanti vogliono essere pronti per la prima risurrezione? Quanti vogliono essere mutati? Quanti vogliono essere rapiti? Essere partecipi alla cena delle nozze? Cari fratelli e sorelle, ho la buona notizia per voi. Tutti quelli che adesso credono quello che Dio ha promesso, quello che lo Spirito ha da dire alla Chiesa, e che vengono istruiti da Dio e che vengono condotti in tutte le verità con loro, cioè con noi che adesso viviamo e adesso crediamo, il Signore compirà la sua opera per il giorno glorioso di Gesù Cristo, nostro Signore. E adesso ascoltiamo l'ultimo messaggio. Ascoltiamo della chiamata fuori, delle corretture, affinché noi, da tutto quello che non è in armonia con Dio e con la parola di Dio, veniamo liberati per essere santificati nella parola della verità, perché senza santificazione nessuno vedrà Dio. Così il nostro corpo sia consacrato a Dio come un tempio dello Spirito Santo, e che ognuno singolarmente possa essere un membro di questo corpo e essere sottomesso al capo. Non un membro si mette sopra l'altro, ma il capo è che decide su tutto il corpo, su ogni membro. È così che Dio, per mezzo di uno spirito, ci possa battezzare in un corpo e poi abbiamo insieme la richiesta, anche se ho l'impressione che una, già in gran parte ha trovato compimento, che il Signore, la nostra comprensione per le Scritture, per la Sacra Scrittura, per grazia la apre, ci dà l'accesso nel luogo santissimo, che vediamo l'arca del patto aperta e che prendiamo la parola rivelata in noi, e Dio veglia sulla sua parola, e se noi riceviamo la sua parola, allora lui veglia su di noi e si curerà di noi, e che tutto quello che lui ha promesso e noi lo crediamo troverà compimento. Volete riceverlo? Allora dite Amen, Amen e ancora Amen. Adesso alziamo la nostra voce insieme. Non c'è bisogno che sia a voce molto alta, ma nonostante insieme vogliamo alzare la nostra voce in tutte le lingue che sono presenti, vogliamo dare a Dio il ringraziamento nel nome santo di Gesù. Amato Signore, pregate tutti. Amato Signore, ti ringrazio con tutto il cuore per come tu ci hai condotto nella tua parola, nel tuo piano di salvezza, nei profondi pensieri del piano di salvezza, di redenzione. Oh, mai prima la tua parola è stata così rivelata nei particolari come adesso. Tu hai aperto la nostra mente, ti ringraziamo insieme in tutte le lingue, in tutti i popoli, sia a te la lode portata. Amato Signore, benedici tutta la Chiesa sposa in tutta la terra, chiama fuori, rivelati, salva, guarisci, libera, benedici al di sopra di quello che noi possiamo chiedere. Dio, Signore Dio Onnipotente, tu sei nel nostro mezzo, ti ringraziamo per questo e tu confermi la tua parola in noi tutti. Santo, santo è il Signore nostro Dio. Benedici tutta l'Europa, benedici in tutti i popoli, lingue e nazioni. A te, l'Iddio Onnipotente, l'Iddio Onnipotente, ti diciamo grazie. Alleluia. Alleluia.
Alleluia.
Cantiamo di nuovo. Fa tutto nuovo, e perché l'agnello ha aperto i suggelli e ci ha condotto anche in tutta la verità. Cantiamo ancora: Tu sei degno, Tu sei degno. Anche in questo fine settimana la sua verità con noi è andata avanti con noi. Potete sedervi brevemente. Non ho parlato molto dell'ultimo viaggio, ma sono molto riconoscente a Dio per quello che ha fatto, particolarmente in Sri Lanka, in Colombo e nei dintorni, da differenti circoli. Sono venuti dai circoli pentecostali, battisti, anche dalla Chiesa cattolica, anche dal buddismo. Per gli ascoltatori era qualcosa di molto potente e i fratelli hanno avuto l'opportunità di dare le riunioni per radio, di annunziarle, e così abbiamo avuto un buon numero che erano venuti. Anche un insegnante buddista era così sopraffatto che venne a me e mi disse: voglio essere battezzato, ma io ho battezzato solo 4 fratelli affinché possano battezzare altri. Dio ha dato tanto grazia. Quello che mi ha fatto un po' di difficoltà erano i viaggi notturni e la differenza di orario, e sono ritornato un po' affaticato, ma Dio dà sempre nuova forza, e a Lui sia riconoscimento per questo. E poi al Nepal particolarmente ero molto riconoscente quando la predica principale da gente che noi abbiamo pagato hanno fatto delle riprese, così le prediche possono essere distribuite in tutto il paese. E così siamo riconoscenti che la sua parola arriva agli estremi della terra. E particolarmente quando col fratello Lukram da Kathmandu siamo andati, abbiamo sorpassato la città di Buddha, viene detto: qui c'è il monte Everest alla vostra destra. Abbiamo volato al lato di questo e abbiamo portato la parola del Signore anche in quel paese, e noi siamo riconoscenti per tutti i cuori aperti, le porte aperte, e siamo riconoscenti anche per la trasmissione nella lingua russa. Noi mandiamo le prediche in inglese lì e il trasmissore traduce le prediche in inglese nella lingua russa, e dappertutto, dovunque ci sono delle persone che parlano in russo, se sia in Grecia o in Germania o dovunque, dappertutto le prediche possono essere ascoltate, e poi abbiamo anche le trasmissioni in Australia, nel Canada, e siamo riconoscenti che in ogni modo possiamo portare la parola del nostro Signore, e voi che sostenete questo vi auguriamo la benedizione di Dio. I tempi sono diventati difficili e migliore nella terra non diventerà. L'ingiustizia avrà il sopravvento, molti l'amore si raffredderà in molti, ma anche questo appartiene al trascorso del tempo, della fine. Non mormoriamo su questo, ma vedere che molto più vicino è il ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. Adesso a tutti i nostri fratelli dalla Cecoslovacchia, dall'Italia, dalla Romania, dalla Slovacchia, dall'Austria, dalla Svizzera, dal Belgio, dall'Olanda, dappertutto, a tutti auguriamo di cuore la benedizione di Dio, particolarmente ai nostri amici del Sud America. La sposa di Gesù Cristo viene sempre più avvicinata al Signore e più avvicinato l'uno all'altra. Sentite questo, oggi abbiamo degli amici della Svizzera, Dio benedica particolarmente il fratello Bea e la sua casa. Noi ci rallegriamo con tutti. Fratello Zink, non è così, noi ci rallegriamo. Qui è il fratello Zink, uno dei primi che a Winterthur nel 1966 mi ha ascoltato e dal primo giorno, dalla prima ora, ha ricevuto la parola del Signore. Alzati, fratello Zink, quasi novantenne, qui abbiamo una sorella che fra un paio di giorni sarà 100 anni. Il Signore ci sostiene fino alla vecchiaia. Sia fratello Gilberto, fratello Tati, Dio vi benedica voi tutti. Tutti i nostri fratelli che sono partecipi nell'opera del Signore. Alle 9:20 abbiamo visto una trasmissione che viene trasmessa in Abidjan. Io predico in inglese e il fratello Tati traduce potentemente in francese e tutti ascoltano in tutto il paese. Dio benedica il fratello Tati, che è benedetto e traduce. Dio benedica tutti i nostri traduttori. Tutti sono benedetti e siamo riconoscenti al Signore per questo. Vi ringrazio che siete venuti. Grazie che madri e padri sono stati attenti ai loro bambini. E vi ringrazio che Dio conduce, che possiamo venire insieme. Siate sinceri, potrei io da qui portare il messaggio divino in tutto il mondo. Se voi non sareste qui, potrei presentare una sala con sedie vuote. E quando il fratello Kuff e la sorella Kuff ogni primo fine settimana vengono a Zurigo, ogni primo fine settimana a Krefeld, immaginatevi un po', e il nostro fratello è anche già vecchio, va verso i 90 anni e guida e guida. Per lui la parola di Dio vuol dire tutto, e per me e per te lo stesso. Non veniamo qui per ascoltare un uomo, ma è importante che il popolo di Dio, tutti quelli che hanno fatto un patto con Dio e che confermiamo questo patto che Dio ha fatto con noi, che noi come popolo del patto veniamo insieme affinché Dio, tutto il mondo vede che Dio riunisce il suo popolo da tutti i popoli, lingue e nazioni. Adesso l'ultimo annunzio che è anche sul mio cuore riguardo, riguardo al nostro amato popolo di Israele, che, che i figlioli possono pensare un po' se vogliono pagare il viaggio per i genitori, oppure i genitori se vogliono aiutare i figlioli a pagare. Sarebbe bello se abbiamo il numero completo, pensateci un po' e lasciatecelo sapere. Magari la nostra sorella Christa lì nella spedizione affinché possa notare i nomi di quelli che vogliono anche venire. E chi parla francese? Abbiamo il fratello Thomas e alcuni altri che parlano francese. Noi faremo il migliore, tutto quello che possiamo fare, faremo tutto affinché ognuno si trovi bene. Fratello Graf, fratello Müller, Dio vi benedica nella Svizzera. Fratello Daniel, Dio vi benedica nella Romania, dappertutto nell'Africa e in tutti i paesi dell'Europa. Dio il Signore ci benedica noi tutti. Ci alziamo per la preghiera finale e fratello Smith pregherà con noi. Grande Dio, ti ringraziamo per la grazia e la fedeltà che sempre ci manifesti. Anche questo giorno era stato previsto da te, predestinato per, affinché noi possiamo ascoltare la tua parola. Così ti chiediamo, fai grazia che il patto che tu ci hai fatto con noi, ti chiediamo, Signore, facci grazia che possiamo accettare questo patto, che possiamo credere alla tua parola. Signore nel cielo, tu sei che hai mandato la tua parola per guarirci, per sanarci. Ti fai grazia che nel corpo, nello spirito, nell'anima siamo sanati per la parola che tu ci hai mandato. Ti ringraziamo per tutti quelli che sono venuti, ti ringraziamo per tutti quelli che ascoltano, ti ringraziamo che tu fai tutto secondo il tuo compiacimento. Ti preghiamo ancora una volta, facci grazia nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nei dintorni, di brillare come luce e particolarmente, Signore, come già ieri mettiamo i nostri figlioli e i nostri nipoti. Signore, tu sai che sono messe in un mondo pieno di inganno. O conducili che siano sinceri verso te, la tua parola. Fallo per grazia, a te sia la gloria, il riconoscimento. Cantiamo ancora, questo è il giorno, questo è il giorno. Sia ringraziato il Signore per la sua grazia, per la sua fedeltà. Il fratello Frank disse che anche in russo viene anche trasmessa, ma purtroppo alcuni fratelli e sorelle mi hanno chiesto, non ricevono più la trasmissione, ma il fratello Fitzek mi ha detto i tempi sono rimasti, si tratta del ricevitore. Alla sorella gli diamo saluti. Siate benedetti nel nome del Signore. Se Dio vuole, io ricevo, viaggerò in febbraio in Pakistan, in quattro città, in Islamabad e altre tre città. Ricordatevi di me nelle vostre preghiere. E ancora una volta la grazia del Signore sia con voi fino alla prossima volta. Siate felici, andate da qui via in felicità. Dio vi benedica.